Davide Giacalone per approfondimenti e commenti. Davide, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, all'apertura del Corriere della Sera di oggi, Draghi e scontro con Mosca. Il premier Putin non sarà al G20, al massimo da remoto. Il Cremlino replica e dice non decide lui. Repubblica, andiamo a leggere l'apertura anche di questo quotidiano. Erdogan toglie il veto, Finlandia e Svezia nella NATO. Si parla anche di questo sulla prima di Repubblica. E poi la sfida della cittadinanza, l'apertura dedicata al tema dei diritti. Davide.
Beh, è un po' infantile questa cosa del lo dice lui, lo dico io. Cioè, forse dovrebbe esserci un po' maggiore considerazione della situazione così. Qual è il problema? Putin intende partecipare al G20? Beh, sarebbe una buona cosa, partecipi al G20. Naturalmente, o qualsiasi cosa partecipi Putin, che non sia come ragionevolmente sarà, perché poi tra poco lo fanno e così vediamo come va, che non sia un intervento dall'esterno, conclusosi il quale si conclude anche il collegamento, così che non debba rispondere a obiezioni e a controargomentazioni, ma comunque se invece al contrario intende essere presente è una ottima cosa, si troverà tutti i paesi del G7 che gli chiederanno quanto ancora dobbiamo vivere la violazione dei diritti umani e i crimini contro l'umanità che la Russia sta compiendo. Non è che sarebbe una discussione, diciamo, chissà su quale altro argomento, sarebbe su questo. La Russia è pronta a affrontare una discussione di questo tipo, ma magari, in fondo io spero che Putin, diciamo, in questo passaggio abbia ragione, che effettivamente è lui a dover decidere se essere presente e naturalmente dopo averlo detto farci sapere che sarà presente, perché se dopo averlo detto ci farà sapere che fa il collegamento esterno e che dopo il collegamento esterno finisce la discussione, nel senso che lui, diciamo, stacca il collegamento, beh, insomma, l'impressione che oltre a essere un criminale sia anche un po' rincoglionito ci starebbe tutta.
Abbiamo già fatto riferimento all'apertura del quotidiano La Repubblica. Erdogan toglie il veto, Finlandia e Svezia nella NATO, il summit di Madrid. Ovviamente adesso c'è da capire gli scenari che si aprono. Il giornale titola Rinasce la NATO e la Russia ora ha paura.
Beh, rinasce la NATO, oddio, può sembrare, può darsi che sia, diciamo così, un titolo un po' trionfalistico, però in realtà fotografa un pezzo di realtà. Cioè, la NATO, l'Alleanza Atlantica, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva un senso per l'esistenza del Patto di Varsavia. Cioè, il mondo era diviso in due, da una parte il Patto Atlantico, dall'altra il Patto di Varsavia, poi c'era la terza parte, i paesi non allineati, ma è una storia lunga e complessa che ha attraversato la grande parte del secolo scorso. Però, insomma, una volta finita nel 90 l'avventura dell'Unione Sovietica, anche la NATO un po' si andava essiccando. Adesso vogliono entrare tutti nella NATO ed è bene, infatti ci entreranno. Finlandia e Svezia, due paesi tradizionalmente, soprattutto la Svezia, neutrali, corrono a voler entrare. Questa rifondazione, diciamo così, NATO, questa nuova seconda vita della NATO, lo si deve totalmente a Putin, cioè è una conseguenza esclusiva dell'operato di Putin. Se intende, diciamo, sostenere la Russia, che a suon di stragi, morti, bombardamenti, missili sui supermercati, una vergogna dalla quale non usciranno per secoli, se questa è la regola per la quale si possono allargare i confini, ma entreranno tutti nella NATO, nella speranza di non vederlo entrare nei propri confini. Dice no, perché ci sono l'India, la Cina. Non è che l'India e la Cina non entreranno nella NATO, gli scateneranno la guerra se pensa di fare una cosa simile. Solo che, insomma, in realtà questo non succederà. La NATO si allargerà da una parte e l'avventura di Putin sarà finita il più presto possibile.
Apre con questo tema anche la Repubblica, diciamo il taglio alto è dedicato a questo: Erdogan toglie il veto, Finlandia e Svezia nella NATO. Però il titolo principale a centropagina è la sfida della cittadinanza. Arriva oggi in aula alla Camera lo Ius Scholae, i minori saranno italiani dopo 5 anni di studi, la maggioranza si spacca, Salvini e Meloni contro, mentre Forza Italia si divide, PD e Movimento 5 Stelle a favore.
Ma allora, si può scegliere di affrontare questo tema sotto l'aspetto dell'identità, cioè trovare la mia identità rispetto a questa questione, oppure si può provare ad affrontarlo razionalmente cercando la soluzione migliore, che come spesso capita è una soluzione di compromesso. Allora, punto numero uno, quello che deve essere certo, già la legge già lo stabilisce, però si possono perfezionare le cose sempre. Tutti i minori presenti sul nostro territorio nazionale, in realtà in tutta l'Unione Europea, hanno tutti gli stessi diritti. Per gli esseri umani valgono i diritti e i doveri, per i minori vale prevalentemente i diritti, cioè il dovere è quello di andare a scuola, di comportarsi bene, ma insomma la sostanza. Tutti. Poi ci sono alcune cose che sono dei dettagli, però sono dettagli che possono essere affrontati, per esempio l'iscrizione nei circoli sportivi, il tesserino per i gironi delle sportivi, appunto di squadre. Queste cose possono fare. Punto numero uno, tutti uguali diritti. Punto numero due, chi studia nel nostro paese, parla la nostra lingua, al di là del fatto che ci sia nato o no, insomma, che ci sia nato figlio di stranieri oppure che tu ci sia arrivato, che so, a un anno, non è che fa tutta sta grande differenza, lo fa per gli Stati Uniti, ma è una storia completamente diversa. Beh, se studi nel nostro paese, credo che la cittadinanza sia un diritto una condizione pressoché automatica, salvo diniego, perché non sta scritto mica da nessuna parte che quella persona voglia comunque essere cittadino italiano. Quindi poi, posto che tutti i minori hanno gli stessi diritti, puoi comunque aspettare il compimento del 18° anno, cioè la maggiore età, e chiedergli: ma tu la vuoi la cittadinanza italiana? Dice sì, pa, bollo, finito, abbiamo ricevuto, non è che possiamo discuterne chissà quanto. Se quello ti risponde no, non la voglio, perché preferisco la cittadinanza del paese d'origine dei miei genitori, e non vedo perché io dovrei, diciamo così, coartare la tua volontà. Se invece la prendiamo sotto l'aspetto del, e questo è un compromesso che si può fare, se la prendiamo sotto l'aspetto dello sbandieramento, allora mi tocca ricordare che la sinistra, che ha questi afflati di fratellanza, eccetera, poi quando governa si dimentica di fare i decreti flussi per far entrare fino a 170.000, come è scritto nel documento di economia e finanza di tutti i governi, perché c'è bisogno di più immigrati. Sia chiaro, destra, sinistra, sopra, sotto, chiunque sia stato al governo ha affermato per iscritto che ci vogliono più immigrati. E la destra, che fa lo sbandieramento di dire no, prima gli italiani, i confini, controlliamo, poi firma sempre dicendo sì, però ce ne vogliono 170.000 l'anno in più ogni anno. Devo dire che, insomma, se cessasse lo sbandieramento ci guadagnerebbero anche in credibilità gli sbandieratori.
Torniamo a sfogliare le pagine di Repubblica, pagina 29, i falsi giovani di 50 anni che tolgono il futuro a quelli veri, la ricerca Demos per la fondazione Unipolis, una generazione con più insicurezze, scrive Repubblica, che si aspetta di vivere con meno risorse rispetto a quelle dei propri genitori. Davide.
Questo è l'aspetto che mi colpisce di più, sono tutti interessanti, discutibili, però vedete, l'Italia tra i paesi che sono stati sondati, e soprattutto tra quelli paragonabili a noi, la Germania, la Francia, il Regno Unito, l'Italia ha la percentuale più bassa di giovani che pensano che la loro vita sarà migliore di quella dei loro, diciamo, predecessori. Solo 5 ragazzi su 100, in Germania sono 27, in Francia sono 11. E in compenso abbiamo la più alta percentuale di quanti sostengono che sarà peggiore la loro vita. In Italia 65%, in Germania il 36%, Francia è molto alto anche, 53%. Allora uno dice, legge queste cose e si domanda, ma ci siamo capiti? Cioè, tu mi stai rispondendo alla mia domanda o mi stai manifestando un tuo astratto furore, per dirla con Vittorini? Cioè, il concetto qual è? La vita di un giovane oggi nella nostra parte del mondo, in tutta l'Unione Europea, è indiscutibilmente migliore di quella delle generazioni precedenti, ma indiscutibilmente. Oh no, perché tu sei un privilegiato, c'hai le chiappe al caldo, perché c'è il percepito, ma lascia stare, ma quale percepito? Ma veramente esiste solamente, esistono i diritti, esiste la libertà, puoi andare dove ti pare, puoi fare quello che credi. È una condizione di rarissima libertà nella storia. Quindi vivono i più giovani, e non è che sia, diciamo, una colpa, ovviamente, in condizioni decisamente migliori. Qual è il tema? È che molti dei loro genitori hanno campato alle spalle della spesa pubblica e non è detto, anzi è detto il contrario, che per i più giovani questo non sarà possibile. Perché? Perché non puoi spostare in avanti i debiti all'infinito. A un certo punto arriva il giorno del giudizio e quindi questo sarà meno facile. Ma davvero vogliamo pensare che il nostro mondo deve raggiungere la felicità riuscendo a farsi mantenere? Ma non è vero, non è vero, e non fa onore ai tanti ragazzi che, ragazze che invece lavorano, studiano, circolano, vanno in giro per il mondo. Quel sondaggio lì è la fotografia di un umore, ed è un umore di cui un paese libero e ricco in fondo dovrebbe anche un poco, sì, vergognarsi.
Alle 7:20 torniamo sulle prime dei quotidiani, perché un po' viene ripresa dappertutto questa notizia. Torniamo a parlare del super bonus. Dalla prima del giornale, addio. Ufficiale, addio super bonus, stop incentivi alle ristrutturazioni, troppi imbrogli. Ne parla anche la stampa. Stop alla proroga sul super bonus, la rabbia di Conte, vogliono il MES. E ancora c'è, se ne parla sul giornale, super bonus, stop del governo, no alla proroga. E poi si aggiunge anche auto green divisi sul 2035. In realtà poi nella notte si è raggiunto l'accordo.
Vabbè, come conoscete la mia opinione, quell'obbrobrio non si sarebbe mai dovuto fare, è stato fatto. Ci abbiamo messo più di 33 miliardi, con quei 33 miliardi del contribuente presente, cioè che paga le tasse, e futuro, cioè che dovrà saldare il debito, ci abbiamo rifatto la casa a quelli che non avevano, a molti che non avevano bisogno di contributi, perché se la sarebbero potuto rifare da soli. Quei proprietari di casa hanno ricevuto un incremento del valore patrimoniale del loro immobile che può essere calcolato tra il 20-30%, e tutto a spese della collettività. Una roba, una tale porcheria che uno dice. E adesso dice, beh, è finita, chi ne ha goduto ne ha goduto. Dice il Movimento 5 Stelle, vedo che parrebbe esserci una discussione interna su noi siamo lì fin quando ci saranno le nostre battaglie. Ecco, il 110% è una vostra battaglia, comunicato ufficiale, non c'è più. Quindi adesso decidete, cioè o state dentro, o state fuori, lasciate il governo. Comunque, se il 110% è una vostra battaglia, la novità è che non c'è più. Se non è una vostra battaglia, io mi domando chi è che la porta l'ha fatto. Ha aggiunto Conte, dice, questi vogliono il MES, vogliono il MES. Ma noi andiamo avanti, che sarebbe il meccanismo europeo di stabilità, no? Siamo andati avanti per settimane a raccontare che la BCE deve fare lo scudo, facciano il loro dovere, facciano lo scudo per difendere l'Italia. Ma che cos'è lo scudo? È un intervento delle autorità, perché bisognerà entro luglio vedere come potrebbe funzionare, una delle autorità europee a difesa di uno squilibrio nazionale. Esattamente come il meccanismo europeo di stabilità. Il meccanismo europeo di stabilità è come pronto soccorso. Io sono felicissimo che ci sia e sarei ancora più felice di non doverci mettere piede. Ma sono felice che ci sia, nel caso ne avessi bisogno. Ma sono felice di non averne bisogno. E uno in questi casi fa gesti apotropaici, perché non si sa mai, voglio dire. Però questo è il meccanismo europeo di stabilità. Mi pare una regressione alla stupidità quello di tirar fuori le sigle per dire facciamo una bella battaglia contro il MES e però contemporaneamente ci battiamo per lo scudo europeo contro gli spread. È la stessa cosa, è uguale, semplicemente l'hanno messo in due posti diversi.
La fotonotizia del Corriere della Sera ci porta a Wimbledon. Verrettini, il Covid e il ritiro, volevo proteggere tutti. Il tennista azzurro lascia il torneo dopo un test volontario. Se ne parla anche in prima su Repubblica. Il gesto di Verrettini, ho il Covid, lascio per me e per gli altri. Poi il Messaggero, virgolettato molto simile, ho il Covid e mi fermo, non voglio contagiarvi.
Allora, esistono tre possibili approcci a questa notizia, no? La prima è: ma chi ha fatto fare a Berrettini? Non era obbligatorio. perché si è andato a mettere in questa condizione, avrebbe potuto magari vincere Wimbledon, a parte che era malato, nel senso che uno stava poco bene, però questo è un possibile approccio. Il secondo possibile approccio è che uomo generoso e straordinario che ha fatto questa scelta generosa di mettersi in isolamento. E il terzo approccio è invece, proprio questa è tutta una messa in scena, perché in realtà il Covid è semplicemente una suggestione pubblica, e quindi questo qua serve per le pubbliche relazioni. Ma io trovo, diciamo così, abbastanza inquinate da irragionevolezza tutte e tre le versioni, che in qualche modo si trovano un po' in tutti i titoli, in diverse gradazioni, ma perché è il banale buonsenso. Intanto il fatto che stai male, se hai fatto il test, vuol dire che un malessere lo avvertivi, no? Cioè avevi un problema, non è che una mattina dici faccio il test. Se avvertivi un malessere, certo, dovendo fare una partita a tennis, che non so se avete presente, ma è una cosa piuttosto faticosa, non sei nella condizione migliore. Secondo, ma è, diciamo, l'ABC della civiltà non muoversi per danneggiare gli altri. Ormai, diciamo così, l'egocentrismo ha raggiunto livelli patologici, per cui uno dice: siccome io voglio comunque andare in vacanza, a me che me ne importa che c'ho, se si è dimostrato che c'ho il Covid? Ma vale per qualsiasi altra malattia infettiva, voglio dire, che possa essere trasmessa ad altri, perché tanto l'importante è che io ci vada, che poi magari faccio una strage lì attorno, a chi se ne frega. Ma che modo di ragionare è? E terzo, non era obbligatorio. Ma è esattamente... Io faccio fatica a capire quelli che erano contro l'obbligazione del vaccino, contro l'obbligazione delle chiusure, contro l'obbligazione delle mascherine, tutte cose che ci hanno rotto le scatole a tutti quanti. Nessuno di noi ha goduto né a farsi vaccinare né a mettere la mascherina. Ma se c'è un modo per evitare di arrivare alle obbligazioni, è quello di fare le cose volontariamente e ragionevolmente. Se non vuoi arrivare all'obbligazione, dovrai praticare la precauzione, o no? Cioè, oppure diventa semplicemente che aspetto che lo Stato me lo imponga, se no non prendo precauzione, e quando lo Stato lo impone passo anche alla almeno alcuni passo alla protesta contro l'imposizione. È irragionevole, come se l'individuo non avesse responsabilità personale propria, come se fosse un branco di minorenni o, diciamo così, più che altro un branco di pecore. Quindi tutto sommato devo dire, Berrettini ha fatto la cosa giusta, ma con tutto il rispetto, ma anche quella ovvia.
Allora, ci segnali un breve articolo che troviamo a pagina 17 del Corriere della Sera questa mattina, che ha a che vedere con la Scozia. Questo è il titolo: Indipendenza, la Scozia fissa un altro referendum, un referendum consultivo che si dovrebbe tenere il prossimo ottobre 2023. Allora, insomma, ancora un po' questo istinto, no, indipendentista da parte della Scozia, ci hanno già provato più volte.
Attenzione, questo è il punto, che sarebbe successo questo, è dal 2016 che avvertiamo che sarebbe andata così, e non può che andare così, poi vediamo come verrà gestita. Perché? Perché è già stato fatto un referendum in Scozia, e però scozzesi e inglesi sarebbero rimasti comunque cittadini quando si è fatto, concittadini quando si è fatto quel referendum. Perché erano entrambe dentro l'Unione Europea, per cui era un po' una discussione di lana caprina se siamo o non siamo uniti nel Regno, perché comunque siamo uniti nell'Unione Europea, e questo faceva perdere un po' di fascino indipendentista al referendum scozzese. Adesso la situazione è ribaltata, e ripeto, lo avvertimmo nel 2016 che sarebbe successo. Perché è ribaltata? Perché la Scozia ha votato largamente, ma massicciamente, per rimanere nell'Unione Europea. Ma essendo concittadini del Regno Unito, dove invece la maggioranza, seppure di poco, ma insomma la maggioranza legittima, ha votato per uscire, gli scozzesi dicono: ma sapete che c'è? Adesso prendiamo due piccioni con una fava. Noi vogliamo rimanere in Unione Europea e separarci dal Regno Unito. E sarà una campagna, sarà una pulsione molto forte. Si può osservare che il referendum sarà solo consultivo, ma peggio mi sento, perché l'essere consultivo farà crescere i voti per la separazione dal Regno Unito. E il risultato sarà talmente travolgente che ti voglio vedere chi è che riesce a governare facendo finta che non c'è stato quel referendum consultivo. Tutto questo perché il referendum Brexit non stava né in cielo né in terra, hanno preso in giro l'umanità. Gli inglesi sono stati presi in giro dall'UKIP e da quel partito del separatista che gli ha montato questa baracca di Brexit, peraltro con l'aiuto e i soldi di Putin.
Alle 7:34 minuti termina qui la rassegna stampa di oggi. Grazie a Davide Giacalone, che ritroviamo come sempre domani. Buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
7:49 minuti, ultima puntata di stagione su RTL 102.5 del Post in Fabbrica. Oggi vi presentiamo l'ITS Maker, uno dei più grandi in Italia, partner prestigiosissimi come Dallara, Ferrari, Lamborghini, e sempre di più sta diventando un punto di riferimento in regione, ma in tutta Italia. Allora, vogliamo parlare con il presidente dell'ITS Maker di Bologna, Ormes Corradini, che è venuto a trovarci in studio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, intanto grazie all'RTL, grazie a Confindustria che è stata da fare perché siamo qui
anche se a parlarne.
Anche l'ultima trasmissione dell'anno in corso, l'anno scolastico. E quindi chi siamo? Siamo la fusione di tre istituti tecnici, quindi siamo agli albori dell'istituzione, quindi nel 2010 noi siamo nati un ITS a Modena, uno a Reggio Emilia e uno a Bologna, e dopo tre anni di sperimentazione il ministro Bianchi, che allora era l'assessore all'Emilia Romagna, ci ha fusi e quindi siamo diventati un'unica realtà. Okay. Unica realtà che si muove su tutta la regione.
Ecco, lei prima, un po' fuori onda, metteva e poneva l'accento in maniera molto significativa sulla coesione. Ecco, ci racconta meglio che cosa significa per voi questo?
Significa saper lavorare insieme. Io credo che Maker, come anche tanti altri istituti della regione, siano il frutto di gente che sa lavorare insieme. Quindi a partire dalle istituzioni, quindi dalla regione in primis, ma anche province e comuni, che hanno saputo lavorare con le aziende, con le loro organizzazioni di categoria e i loro centri di formazione, con il territorio
le realtà insieme, del territorio,
che aveva sì. un bisogno di creare tecnici che non c'erano sul mercato. C'era un'inerzia dovuta al grosso avanzamento tecnologico che non poteva essere seguito dalle scuole e quindi doveva essere compensato da un qualche cosa di nuovo che poi è nato.
Ecco, è importante sottolineare, anche questo emergeva prima fuori onda, che questi settori, quindi automazione, robotica, sistemi meccatronici, stampa 3D, eccetera, stanno vivendo un boom incredibile. Addirittura, quando appunto prima facevamo riferimento ad esempio ai tirocini che si fanno nelle aziende dopo il percorso all'ITS, chiediamo quanti di questi poi si trasformano in posti di lavoro, addirittura non abbastanza, nel senso che ce ne sarebbe molto più spazio.
Beh, diciamo che noi abbiamo creato un regolamento in cui le aziende non devono assumere durante il periodo di stage, perché
se non me li rubavano
se li rubavano fra di loro, quindi anche per creare un'omogeneità di opportunità per avere i ragazzi ci siamo regolamentati, e quindi se avessimo anche il 30% di ragazzi in più li piazzeremmo.
Senta, si parla spesso di giovani che se ne vanno dai propri luoghi di origine, che scappano, che vanno in altri luoghi italiani o addirittura all'estero. Allora, ci racconta qual è il lato prezioso, il vero e proprio beneficio di una formazione che si ambienta lì nel territorio, che coinvolge tutte le realtà migliori, come ci raccontava poco fa, del territorio.
Dunque, innanzitutto dobbiamo far sì che i ragazzi restino nel nostro paese. E poi li andiamo a cercare quelli che sono usciti, quindi la nostra regione ha allo studio, ed usciremo entro l'anno, una legge che dovrà riportare il più ragazzi possibile dall'estero. Poi è chiaro che formare le persone sul territorio è un vantaggio perché sono vicini a casa, eccetera, però il fabbisogno non è accontentato dalla presenza dei ragazzi che ci sono in Emilia, quindi molto gente viene da fuori regione, ma non solo regione del sud, anche anche dalla Lombardia, anche dal Veneto, anche dal Piemonte.
Beh, è un po' l'attrattivo, un po' il vostro, oggettivamente, per alcuni settori, no? Nello specifico.
Beh, diciamo che abbiamo alcune aziende che sono leader al mondo e che trascinano chiaramente i ragazzi, soprattutto coloro che vogliono vestirsi di rosso per seguire le corse della domenica.
Ma possiamo fare i nomi?
Ci racconta alcune di queste
Ferrari
collaborazioni.
Ferrari e Lamborghini li possiamo citare dall'ARA, insomma.
Guardi, proprio dall'ARA, Lamborghini e Ferrari insieme a Ducati hanno organizzato un corso universitario, no? Fatto apposta per loro. Stiamo cercando di fare un ITS allo stesso livello. L'obiettivo sarebbe quello di collaborare con l'università proprio per creare le passerelle, e quindi anche in questo caso, se riusciremo a fare questa collaborazione, poter gestire un flusso di ragazzi di altissima specializzazione che possano accontentare questi mercati così evoluti.
Tra l'altro leggevo che il numero di corsi è aumentato di anno in anno, è vero? Leggo nel 2020 10 corsi, nel 2021 sono diventati 13, poi 15. Questo significa molto, significa che c'è voglia di questo tipo di formazione.
Allora, specifichiamo, noi saremo in grado di fare 15 corsi già da quest'anno,
certo.
Però vogliamo mantenere l'alta qualità che ci ha
contraddistinto
finora.
Adesso.
Non
sì,
vogliamo
sì.
fare qualche cosa di più. 14 corsi li faremo, 15 probabilmente, se si verificherà una richiesta da parte di un nome importante.
Sì.
Però ecco, l'importante è mantenere qualità. Noi ci strutteremo per fare qualità.
Allora, un'ultima domanda, perché è sempre importante fare anche questo: se ci sono alcune mamme all'ascolto o i ragazzi stessi, magari neodiplomati, che vogliono intraprendere, diciamo, questo tipo di formazione, cosa devono fare?
Devono informarsi di chi siamo noi, ma devono informarsi anche di come sono cambiate le aziende, perché la digitalizzazione in particolare ha trasformato il modo di lavorare. Cioè, ci sono degli stereotipi che vanno superati. La mamma che pensa che il figlio non deve fare il metalmeccanico perché ha
la tuta
blu unta, oppure il ceramista che deve andare in ceramica con la mascherina perché c'è la polvere. Oggi la polvere non c'è più, non c'è più l'umidità, non c'è più il rumore. Quindi tutti questi stereotipi vanno superati, altrimenti non avremo personale che si avvicina a questi mondi che hanno un grande bisogno di personale.
Bisogna uscire un po' da questa vecchia concezione, no? di determinati lavori che magari ne fanno calare la PIL, quando invece la digitalizzazione ha migliorato e molto le condizioni di lavoro.
E qua ci rivolgiamo in particolare al mondo femminile, che è il vero bacino, è il vero futuro di dove troveremo i ragazzi e le ragazze,
le risorse,
il personale,
sì.
le risorse per il futuro,
sì.
Perché altrimenti non abbiamo nati negli ultimi 20 anni che ci possono supportare.
Da qualche parte dobbiamo trovarli, lo abbiamo detto più volte, insomma, in questa edizione del Post in Fabbrica. Grazie a Orme Scoradini, presidente dell'ITS Maker di Bologna. Con lei si conclude questa stagione, ovviamente ripartirà dopo l'estate,
a settembre, quindi grazie anche naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato quest'anno, grazie al nostro Gianni Brugnoli che insomma ci ha
sì.
supportati
sì.
e seguiti in tutta questa stagione, in quest'anno.
E grazie a Alfonso Balsamo che coordina, devo dire, in modo impeccabile tutti gli ospiti ogni mercoledì. E bene, grazie Presidente.
Voglio ringraziare anche io Brugnoli, perché effettivamente è stato un trascinatore del nostro movimento.
Lo è sempre.
E tutti coloro che hanno partecipato all'evoluzione del sistema.
Grazie davvero. Entriamo subito nei temi legati alla strettissima attualità. Lo facciamo questa mattina con il direttore della Repubblica, Maurizio Molinari, che è tornato a trovarci. Buongiorno direttore, bentornato.
Grazie, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Direttore, partiamo subito dall'apertura che il suo quotidiano ha scelto per oggi. Erdogan toglie il veto, Finlandia e Svezia nella NATO. È un bene?
È un bene perché rafforza la NATO e garantisce due paesi che si sentono esposti alla minaccia russa come la Svezia e la Finlandia, e soprattutto assegna all'Alleanza Atlantica una frontiera di 1.335 km con la Russia, lì dove la Russia ha attaccato l'Ucraina con l'intenzione di allontanare la NATO dalle sue frontiere. Sostanzialmente Putin ha aggredito l'Ucraina per rendere la Russia più grande e la NATO più piccola, ma l'effetto è esattamente l'opposto.
Insomma, questo è un segnale concreto dunque, no? Di come l'invasione decisa da Putin stia andando nella direzione opposta. Che scenari può aprire questo ennesimo tassello che andiamo ad aggiungere a una situazione che stiamo descrivendo ormai da diversi mesi?
Ma io credo sinceramente che l'amministrazione americana stia creando le condizioni per un negoziato. I colloqui, i contatti attraverso il telefono rosso tra le due catene di comando militari sono molto esplicite a tale riguardo. Il punto, non solo, ma ci sono anche le pressioni di leader europei come Macron e Draghi, che sostanzialmente sono state accolte con favore da Biden. E fino a questo momento quello che manca è il tassello russo, cioè la scelta di Putin di sedersi a un tavolo e quindi di interrompere le ostilità anche solamente per un cessate il fuoco, in maniera temporanea. Al momento questo non c'è, ma io credo che superata la fase estiva, dove obiettivamente i russi possono avere l'ambizione di avere ulteriori guadagni territoriali con l'offensiva, all'inizio dell'inverno si può aprire uno spazio per un possibile negoziato. Ma ripeto, le chiavi di questa decisione sono a Mosca.
Sono certamente lì. Vediamo un po' i fatti italiani, perché insomma si chiacchiera molto questa mattina della questione super bonus. È vero, non sono tutti d'accordo, ma il governo pare essere molto deciso al suo no all'ipotesi di prorogare appunto queste misure, perché non ci sarebbe la disponibilità di mettere in campo altre risorse. Anche qua la domanda è un po' come la prima: è un bene? Va bene che ci si muova in questi termini? Era ora di togliere questo supporto, o secondo lei, direttore, non è così?
Ma io credo che il percorso del governo in qualche maniera è segnato, la strada delle riforme indicata da Draghi, che deve assolutamente continuare a farla e a mantenere dritta la linea anche su un tema delicato come quello del superbonus, respingendo le istanze di singoli partiti che hanno interessi sempre più elettorali. Ora, il punto è se questa situazione di equilibrio continuerà o se arriveremo a un punto di rottura. Da come sono andate le amministrative, sostanzialmente con tutti i partiti indeboliti tranne il PD, sembra che Draghi possa andare tranquillamente avanti.
Ecco, a proposito di partiti, direttore, parliamo un po' del Movimento 5 Stelle, perché ieri Beppe Grillo è arrivato a Roma per tentare di risolvere, no, il tema del terzo mandato che sta agitando in un poco il movimento. Alcuni parlamentari gli chiedono di uscire dal governo e garantire un appoggio esterno a Draghi. Il garante per ora li blocca e poi attacca il ministro degli esteri Di Maio dopo lo strappo che abbiamo raccontato la scorsa settimana, negli scorsi giorni. Oggi su Repubblica Stefano Folli, parlando di questa situazione nello stato attuale del Movimento 5 Stelle, si chiede quale delle due parti possa prevalere, cioè il moderatismo di Conte oppure una sorta di istinto, no, tentazione quasi rivoluzionaria alla Di Battista. Secondo lei in che direzione si andrà?
Ma io credo che innanzitutto Grillo stia tentando di rimpossessarsi di un minimo di credibilità, perché la scissione fra Di Maio e Di Maio contro Conte in qualche maniera è avvenuta ed è stata attribuita da molti militanti del Movimento 5 Stelle al fatto che Grillo non sia riuscito a intuire, a capire e a prevenire che cosa stava maturando. Quindi lui deve innanzitutto rimpossessarsi della sua credibilità all'interno del movimento. È chiaro che il presidente Conte ha una grande popolarità nel nostro paese. Io l'ho visto anche, insomma, alle vigilie della tornata elettorale a Palermo con i miei occhi. Il punto però è che questa popolarità di Conte non si traduce in voti per il Movimento 5 Stelle. Da qui lo scenario di un Movimento 5 Stelle invece più estremo, più vicino a Di Battista, ma in qualche maniera anche più lontano alla scelta originale fatta da Grillo di un'intesa con il PD. Ricordiamoci che il Conte 2 nasce dalla scelta di Grillo di spingere i 5 Stelle sostanzialmente all'intesa con il PD.
Ecco, nuovi scenari che si aprono, ovviamente, che vanno indagati, magari alla prova con una discussione importante come quella sullo Ius Scholae, sulla Prima di Repubblica. Appunto oggi si legge: il tempo giusto è adesso, il commento di Romagnoli. È così, si otterrà questo risultato?
Sì, io credo che la questione dei diritti sia una questione destinata a definire non solamente la nostra Repubblica ma anche le forze politiche nei confronti degli elettori. Noi lo abbiamo visto durante la Repubblica delle Idee, ci sono tutta una serie di questioni dove fondamentalmente gli elettori, soprattutto i giovani elettori, sono molto più sensibili. Lo Ius Scholae, la cannabis, l'ambiente, fine vita, Questi sono i grandi temi che mobilitano i giovani cittadini, quelli che votano per la prima o per la seconda volta. Ora, io credo che sia venuto il momento che i partiti tradizionali prestino attenzione a questo istante, e questo lo Ius Scola in aula oggi è una straordinaria occasione, cioè dare la cittadinanza a chi per 5 anni studia nelle nostre scuole e quindi assume la nostra cultura, parla la nostra lingua e ha degli amici della stessa età italiani, mi sembra sinceramente un diritto sacrosanto, per non arrivare a queste aberrazioni come abbiamo visto nei giorni scorsi di Cabelame, che dopo essere vissuto per 21 anni nel nostro paese su 22 di vita, insomma ancora il Viminale esitava e poi solamente all'ultimo in estremis gli ha dato il passaporto. Cioè, insomma, nel nostro paese ci sono almeno 800.000 figli di immigrati che sono nelle nostre scuole. Dopo 5 anni è sacrosanto, giusto? È ovviamente un diritto, ma anche in realtà è qualcosa che ci può far crescere come nazione, dandoci nuove energie, nuove speranze, nuove visioni. Meritano di essere cittadini italiani.
Direttore, prima di salutarla, in questi pochi secondi che ci restano, facciamo anche un passaggio sulla scelta di Berrettini, il tennista azzurro che ha lasciato il torneo di Wimbledon dopo un test volontario, pur non essendoci l'obbligo. Ha detto: volevo proteggere tutti. È vero, si parla di sport, ma si parla anche un po' della vita di tutti noi, perché quante volte abbiamo sentito persone cadere nella tentazione di dire: vabbè, visto come stanno le cose, c'è aria di ripresa, non mi faccio il tampone, così non saprò mai nulla, o addirittura parto sapendo di essere positivo.
È una scelta di grande responsabilità quella di Berrettini, deve essere un modello, è giusto che le star dello sport diventino modello soprattutto per i giovani nel loro comportamento. E qual è qui la chiave della sua scelta? La responsabilità nei confronti del prossimo. Noi dobbiamo sapere che la lezione più importante che abbiamo tratto da questi 2 anni terribili di pandemia, dove così tante famiglie in Italia hanno avuto vittime, danni, conseguenze negative, è che ognuno di noi è responsabile per il prossimo. La salute di ognuno di noi è decisiva e strategica per la salute del prossimo. Quindi ci dobbiamo occupare della nostra salute come se fosse di quella del vicino e viceversa. Quindi sotto questo punto di vista io credo dobbiamo ringraziare Berrettini per l'esempio che ho citato.
E per il messaggio che ha lanciato in questo modo. Grazie davvero a Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Buon lavoro e buona giornata. A presto.
Grazie a voi.
Ci siamo un po' occupati in questi giorni anche di come saziarci, di come nutrirci proprio in questo momento, considerato il grandissimo caldo. Quindi abbiamo pensato di organizzare proprio uno spazio per questo, anche per capire insieme come organizzare meglio la pausa pranzo quando siamo fuori casa, quali sono anche le tendenze, i colori di questa estate in ambito food. Facciamo tutto con la direttrice delle riviste Cucina Moderna e Sale e Pepe, Laura Maragliano, che è con noi collegata. Buongiorno Laura, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Allora, pensavo a questa carineria, no? Cioè di partire prima dalla pausa pranzo in ufficio, cioè di occuparci prima di quelli che lavorano piuttosto che di quelli che sono in spiaggia e beati loro. Allora, come cambia l'alimentazione? Come può cambiare in questo periodo di grande caldo?
In questo periodo sicuramente c'è bisogno di stare poco ai fornelli, ma anche di nutrirsi in maniera corretta. Quindi io vedo tanta frutta e tanta verdura che possono essere trasformate in tanto modo. Certo, chi si porta una, chiamiamola, schiscetta dietro, un minimo di lavoro lo deve fare, però può cavarsela anche semplicemente con qualche frittata, qualche insalata di pasta, qualche insalata di riso o di altro cereale. Ricca di verdure che possono essere saltate in padella, che possono essere, non so, anche dei pomodorini arrostiti un attimino ripieni di qualche pan grattato, acciughe, cafferi e poi aggiunti appunto al riso o alla pasta. C'è anche un'altra alternativa, che è quella di riscoprire le creme di verdura o i gaspacci, che comunque possono essere consumati tranquillamente anche come schiscetta, chiamiamola, e sono un concentrato di vitamine, perché in realtà per farli, questo può servire anche a casa, serve poco, serve un mixer, e col mixer poi si mettono insieme pomodori, cetrioli, peperoni, zucchine, insomma si aggiunge e si insaporisce con erbe aromatiche, con oli aromatici, la mollica intrisa nell'aceto, e si ottengono delle ottime e corroboranti, diciamo anche dissetanti in qualche maniera, sicuramente fresche, o creme o zuppe. Queste sono, diciamo, le cose principali. Non mancano i panini, chiaramente.
Certo. Che devono essere più comodi, si cucina davvero poco lì. Sì.
Esattamente, perché poi l'altro
bisogna metterci dentro qualcosa. Questa è anche una semplice pagnottella scavata, e poi dentro magari uno ci mette, non so, dadini di mozzarella condita prima con basilico, olio, origano, con l'aggiunta di pomodoro. Oppure se uno produce, cioè o si compra oppure lo fa in casa, un roast beef o un vitello tonnato possono finire tranquillamente tra il panino insieme a, non so, un peperone abbrustolito, un pomodoro tagliato, qualche cetriolo, insomma, si può condire bene un panino.
Ecco.
Un minimo di lavoro bisogna farlo.
Per forza, un minimo, anche soprattutto se poi si pensa di organizzare, al di là della schiscetta al lavoro, per esempio una cena con amici d'inverno, magari si mette qualcosa in forno, si ha tutto il tempo, d'estate diventa tragico. Allora magari qualche consiglio anche da questo punto di vista potrebbe essere utile.
Allora, d'estate, a parte la griglia, che se parliamo di trend, secondo me rimane un grossissimo trend anche di quest'estate. Se uno ha un giardino o un terrazzo può farlo anche di sera, altrimenti il consiglio è quello di preparare per tempo o appunto un'insalata di pasta e di riso bella ricca, o anche, non dico di no, bisogna soffrire un attimino prima, ma della pasta al forno che poi si può servire fredda. O tiepida ed è preparata per tempo, così basta tagliarla e portarla a tavola. Carne fredda che può essere poi, e non parlo del solito vitello tonnato, ma basta inventarsi qualche salsa. Adesso butto lì, se uno vuole essere un po' fantasioso, un chimichurri, cioè una salsa verde argentina che si fa semplicemente con del prezzemolo, del timo, origano, dei cipollotti e dell'aglio e dei peperoni. Ma
sempre tutto abbastanza impegnativo, però mi sembra.
Cioè,
bisogna dedicare del tempo. È vero che anche cucinare, far da mangiare per amici è una forma d'amore, quindi comprendo che ci si debba proprio dedicare un po' a queste pratiche. Prima ha fatto riferimento ai trend, parlando appunto delle griglie, della verdura alla griglia e in genere alimenti alla griglia. Ci sono altri trend di questa estate 2022 che vuole segnalarci?
Allora, io non ne vedo moltissimi, potrei dire che in giro si trovano ancora e continuano ad essere molto gettonate i poke, compaiono in alcuni locali anche i baozi, che mi sembrano un pochino una tendenza. Cioè,
che sono i ravioli?
No, i panionetti al vapore, sono dei panionetti bianchi.
Sì, quelli cinesi.
Sì, esatto, molto soffici, che vengono riempiti in varie maniere, un po' all'orientale, ma addirittura, dato che la moda sta un attimino dilagando, non so, recentemente a Torino hanno aperto proprio un locale che fa solo quello e li riempiono un po' la piemontese, magari, quindi con degli ingredienti che sono più territoriali e fanno un mix. Queste sono due o tre cose, non vedo molto altro. Chiaramente c'è molta voglia, secondo me, anche di pesce, perché il pesce richiama l'evasione, il mare, magari anche chi è in città immagina un attimino di essere da un'altra parte, e un bel piatto di pasta con le vongole non si può sempre stare.
Si può viaggiare in cucina, assolutamente. Grazie alla direttrice delle riviste Sale e Pepe, Cucina Moderna, Laura Maragliano. Buona estate e buon lavoro a lei e alla sua redazione.
Altrettanto, grazie.
Pronti a chiudere la trasmissione, non prima però di aver fatto un punto su una serie di questioni molto care ai consumatori. Si va dai temi che riguardano il libero accesso alle spiagge a quelli che riguardano appunto i rincari, e sappiamo i voli cancellati, ritardati, insomma non è un'estate semplice. Proviamo a fare il punto insieme a Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, di nuovo ai nostri microfoni. Buongiorno e ben ritrovato.
Eccoci qui, buongiorno a voi.
Buongiorno Dona. Allora, da dove partiamo? Io direi dai voli cancellati, perché a giudicare da ciò che leggiamo in giro, riceviamo dai nostri ascoltatori, il problema riguarda davvero tantissimi italiani.
Tantissimi italiani, tantissimi europei, un fenomeno che riguarda tutto il mondo, dovuto principalmente a questo, e cioè che le compagnie aeree hanno poco personale. In tempi di pandemia chiaramente hanno azzerato i voli e oggi non sono in grado di rispondere alla domanda crescente Questo perché appunto non sono organizzati dal punto di vista del personale presente a bordo. La domanda che ci dobbiamo fare da rappresentante dei consumatori è se è giusto cancellare un volo nelle immediatezze della partenza, lasciando nel disagio immaginabile i turisti, anche perché quei voli che in realtà sono operati correttamente sono diventati carissimi. Questo perché naturalmente il carburante è vittima dei rincari dovuti alla crisi geopolitica, ma anche alle nuove tratte che sono costrette ad evitare il sorvolo della Russia, per cui davvero ci aspetta un'estate drammatica. La buona notizia è da ricordare ai consumatori è che per un volo cancellato, oltre all'assistenza, cene, una notte in albergo se necessario e un volo sostitutivo, è dovuta una compensazione pecuniaria che può andare fino ai 600 euro, quindi è bene informarsi.
Certo, Dona, che il rischio di rovinarsi le vacanze è elevato.
Assolutamente sì, è proprio quello che dicevo, nel senso che la programmazione di una vacanza magari fatta con molti mesi di anticipo viene frustrata da una cancellazione che avviene a poche ore dalla partenza. Da questo punto di vista abbiamo segnalato questa pratica come possibilmente scorretta, perché evidentemente una carenza di personale è un fatto strutturale, quindi la cancellazione non deve arrivare all'ultimo minuto.
Una cancellazione che a volte arriva quando sei già sulla pista, pronto davanti alle scale, esperienza personale, e poi alla fine ti riportano al gate con il pulmino, abbastanza imbarazzante. Veniamo alla questione spiagge, perché ci sono magari dei dettagli che molti consumatori non conoscono. Per esempio, il tema dell'accesso alla spiaggia è sempre libero, oppure bisogna, nel caso di uno stabilimento balneare, per esempio, corrispondere a appunto il pagamento di qualcosa per entrare?
La spiaggia resta un bene pubblico, talvolta è concesso per l'appunto in concessione a lidi e stabilimenti, e quindi possiamo trovare accanto a spiagge libere delle spiagge che sono gestite professionalmente, dove lettini e ombrelloni sono a pagamento. Ma è bene ricordare che l'accesso, il transito attraverso questi lidi deve essere sempre garantito e deve essere sempre gratuito. Le polemiche divampano ogni anno, anche in questi giorni, proprio nuove controversie tra gestori e consumatori. Ricordiamo, è nostro diritto accedere alla spiaggia, quindi anche attraversare uno stabilimento balneare per raggiungere la battigia e, dice la legge, anche per fare il bagno davanti ad un lido balneare, senza che questo possa impedircelo o chiederci dei soldi. Pensate che è persino illegittimo chiudere uno stabilimento balneare di notte, perché l'accesso alla spiaggia è un diritto sacrosanto del consumatore che va ribadito. In questi casi l'autorità competente a garantire questo nostro diritto è la Capitaneria di Porto, quindi se trovate un cartello vietato l'accesso, se vi chiedono dei soldi, chiamate la Capitaneria di Porto, è un diritto davvero inalienabile per i consumatori.
Massimiliano Dona, allora continuiamo a parlare di spostamenti, ma questa volta su gomma, perché i prezzi di diesel e benzina ormai sono alle stelle. Di fronte a questi ultimi c'è praticamente ovunque il numero 2, quindi più di 2 euro al litro. Che cosa sta succedendo? Com'è la situazione sul fronte carburanti?
Speravamo che migliorasse dopo gli interventi del governo che hanno tagliato le accise di 30 centesimi. Beh, pensate che nonostante questo la benzina oggi è più cara di oltre 20 centesimi rispetto all'inizio della guerra, quindi la nostra preoccupazione è che si debba intervenire monitorando questa filiera e verificando eventuali speculazioni, perché è indubbio che ci sono delle ragioni geopolitiche dietro questi aumenti, però davvero è inspiegabile come un pieno di carburante costi così tanto rispetto agli interventi appunto che il governo ha messo in campo. Evidentemente vanno fatti dei controlli. Noi abbiamo segnalato all'autorità antitrust il rischio di speculazioni, ci attendiamo un intervento serio per capire se gli operatori, le grandi compagnie petrolifere, naturalmente non è un tema del singolo distributore alla pompa, ma le grandi compagnie petrolifere non possono far meglio per diminuire quello che è un vero salasso che i consumatori, ricordiamolo, pagano due volte: uno quando fanno il pieno al carburante, due quando fanno la spesa al supermercato, perché il 70% delle merci che arrivano al supermercato viaggia su gomma, quindi è chiaro che gli aumenti si riversano anche al supermercato.
So che la domanda le sembrerà davvero superflua, ma io mi chiedo se non c'è alcun modo per difendersi da quello che sta succedendo.
I consumatori hanno imparato a farlo, ad esempio, facendo la spesa quotidiana. Certo, sulle bollette, ad esempio, quella è una spesa obbligata e sulla quale c'è poco da fare.
Sulla anche benzina.
Lì si è scatenato un marketing di offerte che sembrano farci credere a risparmi fantasmagorici che sono impossibili. Sulla benzina c'è molto poco da fare. Chi non può evitare l'uso del mezzo, perché lo usa per lavoro o perché non può utilizzare il mezzo pubblico, c'è davvero pochissimo da fare se non subire questi aumenti. È per questo che le autorità dovrebbero capire se sono aumenti davvero strutturali o se c'è qualcuno che se ne sta approfittando.
E il dubbio effettivamente serpeggia. Grazie Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. A presto e buon lavoro.
Arrivederci.
Allora, grazie ai colleghi, noi ci ritroviamo domani mattina, quindi un saluto speciale a Enrico Galletti e a Massimo Nonigro.
A Giusy Legrenzi sarà l'ultimo giorno di giugno domani, poi siamo dritti dritti
a estate. Luglio, siamo dentro il caldo.
Prendiamone atto con sgomento. A domani.
Ciao, buona giornata.